O Padre, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ti prendi cura di noi in tutte le situazioni, soprattutto nelle situazioni più difficili, il buio delle nostre notti, i momenti delle incomprensioni, gli apparenti fallimenti. Grazie perché tu sei un Padre misericordioso e fedele. Grazie perché ci mandi Gesù e continui a mandarcelo. Gesù è colui che ha promesso la sua vicinanza. Io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. E ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu veramente sei con noi. Sei colui che ci fa vedere anche nelle situazioni più difficili e più buie un filo che è un filo di luce, che è di vita, di speranza. Grazie perché ci doni ogni giorno lo Spirito Santo, Spirito che è fortezza, che è bontà, amore, comprensione, mitezza. Vieni Spirito Santo, scendi nei nostri cuori, rinnovaci nel desiderio di bene, donaci il coraggio di lottare contro il male e la forza di non arrenderci di fronte al prevalere delle forze che si oppongono alla diffusione del bene, della giustizia, della verità e della luce. O Maria Santissima, tu che non ti sei arresa di fronte alle notti, ai momenti difficili, alle situazioni di prova, facci conoscere il segreto della tua fedeltà fino alla fine. Amen. Bene, siamo al capitolo 24. Paolo si trova a Cesarea. Cesarea è una grande città, era il più grande porto del Mediterraneo fino al Medioevo, un grande porto, una città che è veramente piena di commerci, di vita, grande teatro, c'è ancora, esiste ancora i ruderi di questo enorme teatro di Cesarea, teatro, le terme, come sempre i romani dove arrivavano portavano cultura, portavano non soltanto il diritto, e vedremo che questo diritto qualche volta fa acqua, perché come sempre un conto è avere le leggi scritte, un conto coloro che onestamente le aiutano a metterle in pratica. Da che mondo è mondo le cose sono chiare sui libri, ma poi diventano sempre meno chiare quando gli uomini cominciano a cercare di applicarle. Quindi siamo di fronte anche qui a vedremo a certe difficoltà, a certe cose che non ci scandalizzano perché siamo nel mondo in cui viviamo ed è il mondo di sempre, un mondo in cui Dio viene a dare la sua luce. E dicevo, Paolo si trova in questa città, dove una città grande, una città ricca, dove aveva sede il governatore non abitava a Gerusalemme, abitava a Cesarea perché lì c'erano le navi che arrivavano, c'erano i commerci e c'era il mare e poi c'erano tutti i conforti, dalle terme, poi c'erano, cioè rimane ancora un immenso acquedotto fatto dai romani, molto bello. Ebbene, Paolo è lì perché è stato arrestato nel Tempio, era andato per sciogliere un voto a Gerusalemme, era entrato insieme ad alcuni e fratelli per sciogliere questo voto, ed ecco che nasce un tumulto proprio nel Tempio, volutamente si pensa, perché non si può sapere, bisognava essere presenti, non lo sappiamo, ma certamente in malafede. Nasce un tumulto, gente che non lo conosceva, siamo nella festa di Pentecoste, una delle feste del pellegrinaggio, tanto per immaginarci, le feste dei pellegrinaggi, le feste principali per Israele, erano feste che non radunavano soltanto gli israeliti fedeli che abitavano nella terra santa di allora, chiamiamola la Palestina, grosso modo. Ma radunavano anche tutti i fedeli che arrivavano un po' dappertutto, arrivavano quindi da fuori, dall'Egitto, da Alessandria, dalla Siria, arrivavano dall'Italia, c'erano delle navi che proprio, ma anche dalla Grecia, delle navi che si muovevano, che proprio in occasione delle feste facevano un po' la spola per i pellegrini, i devoti che si recavano a Gerusalemme. Quindi era facile aver gioco durante queste feste. Immaginate, il tempio era pieno, i cortili del tempio, qualcuno si mette a gridare: ecco un pagano, che un disgraziato che ha violato la consegna, che è entrato nel cortile sacro, ha introdotto anche altri pagani, eccetera. Oh, la gente si scalda e quindi cercano di linciarlo, insomma. Per fortuna interviene dall'alto della fortezza Antonia, che domina il tempio, le truppe romane scendono immediatamente, lo sottraggono e cercano di difenderlo e di portarlo via. Quando Paolo arriva sopra le scale, immaginate le due scale che salgono, che per portarlo nella fortezza Antonia, nella torre, Paolo si gira e chiede di poter parlare e comincia a parlare in ebraico. Ecco, non vi dico quindi la sorpresa della gente, perché parecchia gente, se era un pagano, doveva parlare greco. Paolo comincia a parlare dell'aramaico e quindi comincia a parlare. Probabilmente i soldati, il centurione, il capo pattuglia, non capisce un accidente di quello che Paolo dice, perché se parlasse in latino o parlasse in greco probabilmente comprenderebbe. Per cui si rende conto che c'è qualcosa, deve essere qualche pezzo grosso, qualcuno comunque istruito, eccetera. Lo porta nella fortezza, poi a un certo punto, dopo che Paolo ha parlato, la gente per un po' lo ascolta. Quando però Paolo parla della sua fede, dei padri, e quando parla di Gesù e comunque parla della risurrezione, si scatena di nuovo il tumulto. Il tribuno, il capo squadriglia lo porta dentro per sottrarlo. Il tribuno rimane sorpreso, domanda cosa bisogna fare. Allora cerchiamo di capire che diavolo c'è. Si apprestano a flagellarlo e Paolo domanda: ti è lecito flagellare un cittadino romano? E il centurione si spaventa a morte, dice: mamma mia, che cosa stavamo facendo? Guardate che flagellare un cittadino romano era intoccabile, non poteva essere messo sottoposto a tortura. E questo rimane sbalordito, va subito dal legato e dice: guarda cosa stai per fare, guarda che questo ha detto che è cittadino romano. Questo veniva incuriosito: da quando sei cittadino romano? E Paolo dice: dalla nascita. Questo rimane ammirato, perché lui non era cittadino romano dalla nascita. E comunque cerca di capire un po' quali sono i meccanismi che ci sono dietro, viene a capire che la cosa è un gioco abbastanza sporco. Cerca di portarlo davanti al Sinedrio, ma davanti al Sinedrio succede ancora il finimondo. Paolo sa che il Sinedrio è diviso su tutto tranne su una cosa, sulla sua pelle, cioè non andavano d'accordo su niente, un po' come certi partiti che si mettono insieme per il governo, non vanno d'accordo su nulla tranne su una cosa, sul cadreghino. Ecco, e allora... La stessa cosa succede qui: non andavano d'accordo su nulla questi, e Paolo vede che da una parte sono i farisei che credono alla risurrezione dei morti, dall'altra parte sono i sadducei che non credono alla risurrezione dei morti. E Paolo dice: io sono condotto in giudizio, fratelli, lui è fariseo Paolo, per la mia fede nella risurrezione dei morti. Si scatena il tumulto tra di loro, cominciano ad accapigliarsi, un parapiglia pazzesco. È innocente, colpevole, uccidetelo. Il tribuno lo fa portare via di nuovo, e in attesa di poter chiarire ancora: ma che cosa c'è? Perché quest'uomo dà così fastidio? Ricordate che Paolo aveva passato ormai dei decenni a predicare un po' a tutti, e questo aveva dato un gran fastidio a Gerusalemme, perché Paolo aveva predicato un po' dappertutto, era passato nella moderna Turchia, potremmo dire tutte le regioni che adesso sono la Turchia, ha passato la sola Siria, ha passato un po' dappertutto, fino in Grecia, e allora aveva, e lì dove era arrivato, lui aveva predicato per prima cosa, entrava nelle sinagoghe e quindi predicava, e poi quando veniva rifiutato perché Gesù toccava certi tasti, a questo punto allora Paolo si rivolgeva anche ai pagani, e lì molta gente aveva cominciato a credere in lui, quindi aveva fondato tante chiese. Quindi un uomo che dava fastidio. Il suo errore probabilmente è stato quello di tornare a Gerusalemme. Paolo forse sentiva il desiderio di riconciliarsi con questi fratelli che avevano così malevolmente interpretato tutto il suo operato. probabilmente Paolo voleva, sentite se voi leggete le lettere di Paolo, pensate alla lettera ai Romani, quando dice io soffro per i miei fratelli di fede, sono ancora figli di Dio, sono coloro che hanno ricevuto le promesse e Dio è fedele alle sue promesse, vorrei essere io stesso maledetto al loro posto. Quindi Paolo, che ha questo desiderio di riconciliarsi, quindi probabilmente vuole andare per far vedere, guardate che non ho fatto niente di male, ho solo portato all'estremo il messaggio che i nostri padri hanno coltivato per migliaia di anni, quindi io non sono se non colui che ha portato al frutto naturale tutto questo cammino. E invece Paolo si vede subito messo alle strette. Ancora una volta, se voi andate a vedere la fine del capitolo 23, cosa succede? Cercano di convincere il responsabile romano di portare San Paolo ancora davanti al Sinedrio, e nel tragitto hanno già pagato una quarantina di uomini. Questi si sono impegnati con giuramento che avrebbero digiunato finché non avrebbero accoppato Paolo. Probabilmente devono aver parlato troppo. Il nipote di Paolo, e qui sappiamo che Paolo aveva un nipote che abitava a Gerusalemme perché era figlio di sua sorella, che forse aveva sposato un giudeo, abitava a Gerusalemme, un nipote, viene a sapere questa cosa, corre subito dal responsabile romano della fortezza Antonia, dice guarda che ci sono 40 uomini pagati, che se tu porti Paolo il tragitto che porta dalla fortezza Antonia a Sinedrio, guarda che questi sono pronti col pugnale, la sicca, i sicari che portavano un pugnale corto nascosto nella cintura, i sicari portatori di sicca, guarda che sono disposti a ucciderlo. E allora il procuratore nottetempo, non il procuratore ma il responsabile romano, il procuratore lo troveremo a Cesarea, lo fa portare subito, immediatamente, a Cesarea. È meglio portarlo via da Gerusalemme, perché a Gerusalemme è pericoloso. Quindi vedete tutti gli intrighi, penso che avremmo elementi per fare un film interessante. Comunque, almeno sui capitoli 23, 24 e anche 22. Ecco, viene trasferito a Cesarea lui arriva, finalmente c'è il governatore Felice, abbiamo visto che buona lana è questo governatore, e quando arriva subito il centurione che lo accompagna che racconta un po' gli eventi, presentando un po' una lettera che era Lisia che era il responsabile romano che gestiva la fortezza Antonia nell'assenza del governatore, teneva sotto controllo, potremmo dire un po' come si chiama il questore, no? In una città, che è un po' l'ordine pubblico, ecco, questo teneva l'ordine pubblico. Questo scrive una lettera in cui, se leggete il versetto 26 del capitolo 23, dice Claudio Lisia, sua eccellenza il governatore Felice, salute, quest'uomo era stato preso dai giudei, stavano per ucciderlo quando io sopraggiunsi con la truppa e lo liberai, naturalmente le cose non stanno proprio così, comunque lui cerca di darsi almeno un po' di importanza, no? Cosa ci faccio io per dire, vedi come sono efficiente, è bastato che scoppiasse un tumulto e i miei uomini subito lì a tac sono piombati giù come aquile, hanno preso tutto. Se uno va a leggere i capitoli precedenti le cose non stanno proprio così, e quindi lo liberai avendo saputo che era cittadino romano, che non è vero, cioè non è che lo ha liberato perché era cittadino romano, lo ha preso e mentre lo stava sottoponendo alla tortura viene a sapere che era cittadino romano, cosa che non era proprio quello. Volendo poi sapere la ragione per cui lo accusavano, lo condussi del loro sinedrio e vidi che lo accusavano per questioni controverse della loro legge, ma che non c'era alcuna imputazione a suo carico e che comportasse la morte e le catene. Allora, domanda, perché lo mandi al procuratore? Vedete che siamo di fronte a certi giri della legge che assomigliano un po' a quelli che vediamo oggi, vedete che siamo sempre lì, no? Ma se è innocente, perché lo tieni in galera? Non è, non ha nessuna imputazione che riguardi la nostra legge romana, perché lui deve stare in galera? Ma comunque lo mando a te. Essendo stato avvertito che che si stava tramando una congiura contro quest'uomo, subito te l'ho mandato, facendo insieme sapere agli accusatori di deporre contro di lui davanti a te. Sta bene, quindi allora, non è innocente. Io ritenevo che bisognava liberarlo, ma l'ho tenuto in catene. Lo mando a te perché poi ci sono gli accusatori che vorrebbero... È tutta una cosa un po'... è un pasticciaccio un po' strano, no? Luca, pur avendo una grande stima per la giustizia romana, ci fa capire che veramente le cose non sono molto lineari. E quindi, preso in consegna Paolo, lo portano là, no? E allora, appena arrivati a Cesarea, consegnano la lettera al governatore... Gli presentano Paolo, il governatore legge la lettera, interroga di quale provincia è Paolo. Perché lo interroga di quale provincia? Per vedere se era di sua competenza. Perché qualora fosse stato di una provincia diversa, Paolo è della Cilicia. E la Cilicia era come provincia, faceva parte della provincia romana della Celesiria. Siria del Nord, quindi anche la Cilicia faceva parte di questo gruppo, e quindi era sua se no si sarebbe lavato bellamente le mani, cioè per dire, vediamo se posso togliermi le castagne dal fuoco, cioè non è che quest'uomo aveva una gran voglia di mettere le mani sulle castagne bollenti, ha capito che qui ci siamo di fronte a qualcosa di difficile. E allora gli disse, ti ascolterò quando saranno giunti anche i tuoi accusatori. E ordinò che fosse costruito il pretorio di Erode. Quindi, e qui, e noi siamo arrivati qui. L'ultima volta eravamo fermi qui. Quindi Paolo che si trova di fronte a una ennesima ingiustizia. E adesso leggiamo i versetti che vanno dal versetto 1 al versetto 9, che ho intitolato così, perché mi viene in mente mentre leggevo questo brano, mi veniva in mente ciò che Gesù ha detto a proposito di coloro che testimonieranno la verità, mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Ecco, anche qui vedremo ancora una volta la menzogna. Quindi Paolo si trova in carcere, quindi abbiamo visto tutta la vicenda, quindi sono già passati parecchi giorni, catturato nel Tempio, ha dovuto rimanere un paio di giorni a Gerusalemme, poi un primo affronto di fronte al Sinedrio, un'altra notte passata lì, tentativo di congiurato, è stato un gioco di parole, poi Paolo viene portato durante un giorno e poi una notte a Cesarea dice ti ascolterò quando arrivano gli accusatori, 5 giorni dopo, vedete che la giustizia aveva i suoi tempi anche allora, 5 giorni dopo, adesso si parla di mesi dopo, detenuti in attesa di giudizio, qui comunque 5 giorni dopo, arrivò il sommo sacerdote Anania con alcuni anziani e un avvocato e un certo, questo avvocato si chiamava Tertullo, i quali si costituirono davanti al governatore come accusatori di Paolo. Quindi che cosa è successo? Il sommo sacerdote e il Sinedrio, siccome gli sono sfuggite le cose di mano a causa di orecchie indiscrete, perché il nipote di Paolo era riuscito a sapere di questa congiura che si ordiva alle spalle di Paolo e aveva spifferato tutto, quindi probabilmente un po' arrabbiati, un po' nervosi perché si aspettavano che la cosa finisse in fretta e furia, invece non è finita lì, sono costretti ora a inseguire e ad arrancare dietro Paolo, è un po' come scappata la lepre, i cani che corrono dietro tutti, no? E ora sono costretti ad arrivare lì, si prendono un avvocato di grido, un ellenista, il nome Tertullo dice subito che è un nome greco, non è un nome ebreo, uno che è un buon avvocato, probabilmente uno quotato, sommo sacerdote, che lui era una buona lana. Sapremo poi da fonti, da Flavio Giuseppe, il quale scrive, lui che ci racconta un po' tutta la storia di questo periodo, e poi abbiamo anche Tacito, sono i due storici che ci parlano un po', quindi abbiamo anche dei confronti, Sappiamo che questo Felice era un vero disgraziato, questo procuratore, era uno schiavo liberato che aveva pagato per essere liberato, suo fratello era uno dei favoriti dell'imperatore Claudio, quindi essendo anche lui schiavo liberato, l'amico dell'amico del mio amico, che avete tutti questi giri qui strani, e vedremo anche poi un po' che cosa farà, vedremo un po' che quest'uomo, no? Ebbene, allora incaricano questo Tertullo di imbastire una causa per farsi intendere dai romani, cioè bisognava trovare qualcosa per cui accusarlo davanti ai romani, perché non potevano andare a dire questo va in giro a parlare male della legge o di Mosè, e questo dice a me che me ne frega, cioè sbrigatevela voi, così era già successo già a Corinto con il proconsole Gaglione, il quale aveva detto queste cose a me non riguardano, non toccano, lì finalmente un uomo giusto, un romano equo, dice no, la legge romana non sta a discutere su questioni di opinione, di delitti di opinione, perché la legge romana non erano perseguibili, se tu la pensi così o la pensi cos'ha, non possono essere perseguiti da Mao Zedong, da Stalin, da altri, ma i delitti di opinione non esistono, ognuno può avere l'opinione che vuole, i romani erano molto severi su questo. Ed ecco, devono trovare un avvocato il quale deve imbastire qualcosa e trovare qualche appiglio per farsi intendere dai romani. E adesso vediamo un po' questo Tertullo cosa fa. Tertullo cominciò la sua accusa dicendo... Ecco, intanto per capire, questo Felice, io l'avevo già detto l'altra volta, lo ripeto, era venuto nel 52-53 in Giudea e vi rimarrà fino al 59-60, e la sua carriera politica, dicevo che era uno schiavo liberato, era dovuta al fatto di essere fratello di Pallante, segretario di Claudio prima e poi ministro di Nerone, addirittura amante di Agrippina. Mettete insieme un po' tutto, no? Si capisce con tutti questi raggiri, uno faceva successo. Oh, il ritratto che ne fa Tacito, guardate che Tacito non è un giudeo, quindi noi potremmo mettere in dubbio ciò che ha scritto magari Giuseppe Flavio, che era ebreo, vabbè. Ma è lapidario, sentite Tacito cosa dice: crudele, ingiusto, lussurioso, tre cose per i romani, e vedremo come questo qui, quando Paolo gli parla di castità, questo qui trema. Bisogna ascoltarlo domani, vedremo che essendo dentro nella cacca fino al collo, se tu vai a parlare di pulizia, questo qui dà un po' fastidio, no? Ecco, e quindi crudele, ingiusto e dissoluto. Giuseppe Flavio lo presenta a tinte ancora più fosche. Ancora peggiore, dice, lo caratterizza, dice che questo periodo è caratterizzato da insurrezioni e repressioni violente. Tacito peggiora ancora, dice così: ricorrendo a ogni genere di crudeltà e di arbitrio, esercitò il potere regale con animo servile, quindi un servo che si faceva passare per essere chissà chi, no? Milano c'è un proverbio di buon milanese, no? Che si dice: qua anche la merda la munta scagni o la spiussa o la fa danni. Cioè, quando uno che non vale niente sale al potere, o puzza o fa danno. E quindi è questo, è veramente il nulla che sale al potere, e quindi è veramente una cosa, un uomo così. Non a caso è questo il tempo in cui, a causa della politica violenta e immorale, si moltiplicano in Giudea tentativi di insurrezione. Ecco, allora sentiamo cosa dice questo Tertullo, alla luce di quello che vi dico, e quello che lui dice a noi può far ridere un po', soprattutto perché questo sta parlando di fronte a persone che sapevano bene che buona lana era questo Felice. Sentite, cominciò a parlare così: avendo la fortuna, per merito tuo, di godere grande pace, e fruendo questo popolo di vantaggiose riforme per la tua grazia e la tua preveggenza. Capite? Ci abbiamo detto che era un periodo burrascoso con rivoluzioni, violenze, repressioni, eccetera, no? Questo comincia così, no? Era normale che quando un avvocato cominciava con la captatio benevolentiae, si chiama così, ma questo è proprio così smaccato, proprio sembrerebbe che sta raccontando delle barzellette, ma chi ci crede a questo qui, no? E poi dice, in tutto e per tutto noi te ne rendiamo lode, o eccellentissimo felice, con ogni gratitudine, perché veramente tu sei il massimo del buon governo. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego di volerci ascoltare brevemente con quella benevolenza che ti distingue. Notate bene, la benevolenza di Felice. Vedremo che poi, più tardi, Felice lo tiene proprio in galera apposta per vedere, pur non avendo niente, per vedere se Paolo in qualche maniera gli sganciasse poi dei soldi. Quindi c'erano in mezzo anche le bustarelle, quindi... Come vedete, niente di nuovo sotto il sole, no? Quindi magari si scandalizza perché il ministro tal dei tali ha preso le bustarelle, per quello, ma guardate che non... viene a sapere da Paolo che Paolo aveva raccolto una somma di denaro da portare ai poveri di Gerusalemme e dice magari gli è rimasto attaccato qualcosa, me lo lascia qui e io lo lascio andare, basta che paghi, no? Ora sentite cosa va avanti, dice allora non voglio disturbarti più di tanto, no? Per non importunarti a lungo, ti prego di volerci ascoltare brevemente. Abbiamo trovato questa peste d'uomo, quindi San Paolo chi è? Allora, questo disgraziato è l'uomo della benevolenza. Paolo è una peste d'uomo, vedete il capovolgimento, no? È esattamente quello che è il titolo che ho dato, no? Mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, che provoca sedizioni fra tutti i giudei del mondo intero. Oh là là, deve essere proprio un caporione incredibile, di quelli che fanno paura a tutti, ed è a capo della setta dei Nazorei, cioè, allora venivano chiamati così, o i Nazirei o Nazorei, il quale ha perfino tentato di profanare il Tempio e l'abbiamo arrestato. Vedete, terza versione, no? Cioè, l'hanno arrestato loro, non è che l'hanno arrestato i Romani, no? Per dire, siamo noi, vedi come siamo stati bravi, noi l'abbiamo arrestato, l'abbiamo consegnato ai Romani, altra menzogna, se i Romani non fossero entrati l'avrebbero linciato direttamente sul sagrato del Tempio, quindi per dire, no, come vanno le cose. E quindi l'accusa qual è? Paolo è un sobillatore, capo di una setta eretica che turba il paese, è un profanatore del Tempio di Gerusalemme. Ecco, notate che c'era una grande lapide all'ingresso dell'atrio dei giudei, cioè il cortile che portava nei giudei, che ricordava che vigeva la pena di morte per coloro che entravano in quella parte del Tempio senza essere giudei. E i Romani, strano, avevano accettato questo forte divieto anche per i cittadini romani, è strano perché i Romani, che erano molto tolleranti, avevano accettato questo divieto, dicevano ok, va bene, i cittadini romani che valicano questa soglia verranno uccisi, i Romani quindi erano d'accordo. Allora è chiaro che qual era il modo per far accettare ai Romani di condannare a morte Paolo? Di dire che benché cittadino romano, lui si era spostato ed era andato oltre questa soglia, ci ho spiegato. Non dicono che Paolo è cittadino romano ma è anche giudeo, no? Capite? Perché questo cambia le cose, cioè se tu sei cittadino romano perché sei nato in una zona dove l'imperatore ha dato questo diritto alla cittadinanza romana, ma tu puoi essere giudeo perché sei nato da genitori giudei, sei stato educato da giudeo, quindi i giudei potevano essere benissimo cittadini romani. Paolo è nato là ed era cittadino romano perché Tarso era stata proclamata appunto città romana proprio a causa della partecipazione alla liberazione dai tirannicidi, cioè coloro che avevano ucciso Giulio Cesare, vi raccomando, ricordate la famosa battaglia di Filippi, no? Brutto e Cassio, compagnia bella, tutto quello che forse ricorderete dal liceo oppure dalle medie. Quindi per questo divieto, allora lui si appoggia a questo Tertullo, su questo Cavillo, per dire, vedi, è vero, lui è romano, ma non doveva fare una cosa del genere, avendo fatto questo deve essere messo a morte. Questo ci fa capire come Israele fosse riuscito a vedere rispettate molte sue convinzioni religiose, cosa che a quei tempi era un'eccezione, perché per i romani non c'era un'eccezione, i romani hanno fatto questa eccezione solo per Israele, la legge romana era una legge che valeva per tutti. Questa lapide, tra l'altro, questa lapide di cui vi parlavo, che è stata ritrovata nel 1871, esiste ancora, quindi noi sappiamo cosa c'era scritto su questa lapide, è al Museo delle Antichità di Istanbul, è scritto così, in tre lingue, nelle tre lingue di allora, ebraico, il greco e il latino. Nessuno straniero varchi la transenna di recinzione del Tempio, chi sarà preso dovrà imputare a se stesso la morte che ne seguirà, quindi se tu passi di qui sappi che morirai e non devi dare la colpa a nessuno perché non devi passare. E poi nel secondo cortile invece c'erano le balaustre di pietra e finemente lavorate che riportavano a intervalli regolari delle lapidi, alcune in lingua greca, poi in latino, che ricordavano invece la legge della purificazione del Tempio, così viene ricordato da Giuseppe Flavio. Bene, allora noi l'abbiamo arrestato. Tu stesso, interrogandolo su tutte queste cose, potrai venire a sapere da lui la verità su ciò di cui noi lo accusiamo. Notate bene che questi arrivano e danno l'incarico a Felice di interrogare il prigioniero perché sia il prigioniero a fornire le prove. Cioè, questa è un po' strana una cosa, Normalmente le procedure anche a quel tempo non andavano così, cioè io prima trovo le prove, quindi dell'imputazione, una volta che ho trovato le prove trovo i testimoni e poi, perché finché io non ho delle prove o non ho delle imputazioni precise, ogni presunto imputato è innocente, nessun uomo deve provare la sua innocenza, casomai deve provare, è il giudice che deve provare la colpevolezza, no? Allora, siamo ancora ai limiti, vedete che anche da noi succedono queste cose. Al giorno d'oggi, se io ho un mafioso che mi accusa di avergli fatto un bacio, io devo provare la mia innocenza, questo è pericoloso, capite? Cioè, siamo a questi livelli dove non siamo più, non è più il giudice che deve provare la tua colpevolezza, ma tu che devi provare la tua innocenza. Questo succedeva sotto i regimi di Stalin, di Mao Zedong, eccetera, dove ognuno doveva andare in giro con un foglietto con scritto accuratamente da che ora era stato di qui, di lì, di là, perché in qualunque momento, se tu non avevi tutte le coordinate della tua vita, rischiavi di finire in galera senza sapere perché. Basterebbe leggere certi libri, non so, un grosso libro di Kravchenko che è circolato in Europa negli anni 50-60, quando allora il comunismo veniva ancora venerato come il massimo dei sistemi operativi migliori del mondo, questo grosso libro, poi dopo Kravchenko morì, non si sa bene come, perché era scappato, è andato in America, ma è stato fatto fuori poi dal KGB in qualche maniera, però io ho letto questo grosso libro, mi ricordo, ero in liceo, ho scelto la libertà e lì si vedevano proprio i metodi che venivano usati, che erano esattamente questi, cioè nessuno si può sentire innocente perché deve continuamente provare la sua innocenza in ogni momento. Capite che se fossimo così sarebbe un bel disastro. Ebbene, Paolo si trova così, viene in mente un po' il Salmo 2, no? Perché le genti si scatenano contro il tuo consacrato, cioè sempre così, Gesù l'ha detto, gli metteranno le mani addosso, anzi chi vi ucciderà crederà di aver dato gloria a Dio. Ecco, siamo in questa condizione, ricordate che e Paolo cosa sta vivendo? Sta vivendo come un apostolo. Paolo sta vivendo tutto questo e anche i giudei si univano a lui nell'accusa, sostenendo che le cose stavano proprio così. Quindi siamo di fronte a una vera e propria ipocrisia. E ecco, io credo che possiamo anche fermarci qui, ecco, è chiaro che non è una grossa riflessione quella che abbiamo fatto, però in fondo è quello che è il metterci di fronte a qualcosa che ci toglie di dosso tante illusioni, no? Quante illusioni abbiamo noi, illusioni oppure sicurezze, per esempio, la sicurezza che questo mondo è peggiore di quello che c'era allora, il nostro mondo, no? Va tutto male, tutto va storto, poi andiamo dietro a leggere e vediamo che alla fine non è che è cambiato un granché. Questo non è che ci fa esultare di gioia perché uno dice ma il comune è mezzo gaudio, ma ci fa capire che alla fin fine le grandi riforme non vengono mai dall'esterno, ma vengono dal cuore. E quindi se non cambiamo noi, il mondo non può cambiare, non cambiano le cose dal di fuori, ma cambiano dal di dentro. Ogni volta l'uomo che cerca la verità è stato messo sotto accusa da chi non accetta la verità o da coloro a cui la verità dà fastidio, questo sempre. E allora Gesù dice, ma questo non vi deve scandalizzare, non dovete strapparvi le vesti di dosso per gridare allo scandalo, dove sei Signore? Io vi darò lingua e sapienza a cui nessuno dei vostri nemici potranno resistere. E questo è positivo, è bello, è come se il Signore ci dicesse, io non sono venuto a darti una polizza d'assicurazione, però ti do la sicurezza che io sono con te. E ora vedremo domani come Paolo reagirà. Ecco, Paolo sembra quasi che stia parlando di un altro, eh? Paolo è un uomo, lo vedremo, che malgrado tutto ha conservato il suo sangue freddo, vedremo che gli faranno perdere un sacco di tempo. Addirittura scadrà il mandato di Felice e arriverà un altro procuratore e non decideranno ancora niente, anzi lo lasceranno in galera proprio perché andandosene i giudei abbiano un buon ricordo di lui, capite? Quindi siamo anche a questi livelli, quindi questi piaceri che uno fa all'altro, no? Però questo non deve scandalizzare, e l'idea è proprio questa, no? Vedremo l'uomo di fede, l'uomo che si affida a Dio, non si lascia scandalizzare, non sentiremo, San Luca non ci mostra San Paolo che dice, Signore stendili tutti, fa scendere i fulmini dal cielo, fa venire un terremoto che possano andare tutti a quel no, niente, Paolo reagisce con molta semplicità, rimane lì, senza imprecare, senza maledire, senza pretendere, sembra che ci sia solo un momento, il momento in cui perde un po' le staffe, perché vede che si stanno rimpallando le cose, che lo vogliono spedire di nuovo a Gerusalemme, dove sa che lì lo stanno aspettando semplicemente per farlo arrosto, è lì che poi dirà, mi appello a Cesare, quasi tirato dentro per... Ora, sarebbe stato perfettamente inutile, perché in quel momento il governatore romano si doveva prendere atto che non c'erano accuse contro di lui, cioè potevano girare intorno ma non trovavano nessuna accusa, un po' come Gesù del resto, no? Dovevano trovare delle persone che dicevano, ma ha detto che distrugge il Tempio in 3 giorni, ha detto che questo, che quello, ma non riuscivano a trovare nessuna accusa. Ecco, è sempre un po' così alla fine. E questo allora ci deve far capire che in fondo Dio tiene saldamente tutto nelle sue mani, malgrado tutte le nostre porcherie, malgrado gli uomini credano di tenere in mano loro le cose, no, è Dio che guida ogni cosa. Proprio grazie a tutta questa cosa Paolo finirà a Roma, e a Roma potrà di nuovo continuare a evangelizzare, quindi vuol dire che Dio scrive dritto anche sulle nostre righe storte. Questo non perché le righe diventino dritte, no? Cioè chi ha tracciato le righe storte sarà responsabile di aver tracciato le righe storte, cioè il male è male e rimane male, chi ha fatto il male pagherà per il male fatto, che poi Dio sa per tirar fuori il bene anche dal male, questo è il problema di Dio, non è nostro, noi pagheremo per il male che abbiamo fatto, perché il problema chi sputa in cielo si sputa in testa, cioè alla fine, capite? Non è che il male è qualcosa che rimane là, no? In mente Suor Elvira, la quale diceva ai ragazzi extorsici, ragazzi non fate mai male perché il male esce da voi, fa il giro del mondo, torna indietro e vi colpisce qui, cioè il male alla fine cade su di te. Quindi, che poi dopo Dio appunto sappia tirare fuori delle cose buone, anche ottime, dal male, perciò è un problema suo. E noi dobbiamo solo dire: Signore, grazie perché tu hai un progetto di fede, un progetto d'amore, di pace, perché i tuoi progetti si scontrano con i progetti umani e li vincono, non con la violenza ma con l'amore, che sono cose diverse. La forza di Dio non è la violenza. La violenza è forte perché distrugge, l'amore è forte perché costruisce, sono due forze diverse. L'una è una forza distruttiva, l'altra è una forza costruttiva, e la forza di Dio è una forza che costruisce, una forza che passa attraverso la mitezza, il coraggio, la pazienza. Ecco, vogliamo davvero chiedere al Signore di darci un po' questo coraggio, anche di fronte alle ingiustizie, ingiustizie palesi come queste, palesi. Non è che San Luca dice, ma veramente, poverini, non sapevano. No, ci presenta proprio nomi, cognomi, persone, questi disgraziati che abbiamo fatto di tutto, di cui abbiamo le coordinate anche da altri storici dell'epoca. Non è che se ci fossero stati anche allora il Corriere della Sera, la Repubblica e altri giornali, probabilmente potremmo andare a indagare anche su questo. Però qui il discorso è un altro. Non è tanto, ognuno ha le sue responsabilità, ma Dio ti dice, tu devi resistere nel bene, perché il cristiano è colui che decide di fare il bene e di continuare a farlo. La legge della resistenza di Sant'Ignazio è importante, resistere nel bene e resistere contro il male. Ho deciso di non cedere al male e non cederò, ho deciso di fare il bene e continuerò a farlo malgrado tutto. E credo che sia una bella lezione, no? Che viene un po' da Paolo, anche da quello che abbiamo letto, quel poco che abbiamo letto questa sera.